Buonasera a tutti, riprendiamo il nostro cammino secondo le tappe del nostro foglietto. Oggi ci inoltriamo in un'altra parte del libro dell'Esodo, direi quella culminante, quella verso cui tutto il libro dell'Esodo culmina, quella dell'alleanza sinaitica. Il nostro foglietto aveva come titolo Alleanza del Sinai, Dio genera il suo popolo. Dopo la marcia attraverso il deserto, l'Esodo ci dice di questo arrivo presso la montagna del Sinai. E registrato l'arrivo e l'accamparsi con la montagna di fronte, dice il testo dell'Esodo, vengono i capitoli, molti capitoli del libro, che si svolgono tutti quanti al Sinai, che registrano la complessità e la molteplicità degli avvenimenti dell'alleanza sinaitica. Sono praticamente imperniati intorno al Sinai tutti gli altri capitoli del libro dell'Esodo. Che sono suddivisi però in grandi sezioni che adesso prenderemo ad esaminare una per volta. Prima fra tutte prendiamo quella che riguarda la sigla, o meglio la stipula dell'alleanza sinaitica, che sono i capitoli dal 19 del libro dell'Esodo al capitolo 24, 19 a 24. Come vedremo, ci sarà poi una seconda rinnovazione dell'alleanza sinaitica in seguito ad una specie di prima edizione immediatamente fallita. Adesso ci occupiamo di questa prima edizione. Copre i capitoli da 19 a 24. Questi capitoli sono un capitolo narrativo dei preparativi dell'alleanza, dell'annuncio e dei preparativi dell'alleanza, il capitolo 19 del libro dell'Esodo. Poi dal capitolo 20 fino al capitolo 23esimo intero noi abbiamo un corpo di versetti e di capitoli legislativi, quindi non più racconto, ma un vero e proprio codice. È il codice dell'alleanza e della più antica legislazione del popolo di Israele a noi conosciuta. È, essendo la prima e la più antica, è anche, in termini moderni, la carta costituzionale di Israele come popolo. E per questo si dice che presso il Sinai e nell'alleanza sinaitica Israele come popolo di Dio, come popolo strutturato secondo una sua configurazione speciale, nasce al Sinai. Poi dopo questi capitoli del codice dell'alleanza, che cominciano dal capitolo 20 fino al capitolo 23esimo compreso, quindi capitoli 20, 21, 22, 23, quattro capitoli, un quarto un quinto capitolo, il capitolo 24, che di nuovo è narrativo del rituale dell'alleanza, cioè del modo come si svolge il rito dell'alleanza. E così abbiamo la sequenza dei capitoli della prima redazione, o meglio della prima edizione, come diciamo poco fa, dell'alleanza sinaitica, quella che poi verrà infranta e rinnovata a poca distanza nei capitoli successivi. Questa sera noi ci occupiamo di questo blocco di 5 capitoli, da 19 a 24, ci occupiamo solo della testa e della coda del blocco, cioè dei due capitoli narrativi, il capitolo 19 e il capitolo 24, perché sono questi i testi che ci fanno da supporto, da traccia, per la presentazione di questo che è un termine biblico, una parola biblica fondamentale, termine essenziale del vocabolario biblico, il termine alleanza, che non è semplicemente una parola, ma è il termine con cui viene presentato uno dei filoni tematici conduttori di tutta quanta la Bibbia, da un capo all'altro, perché tutta la Bibbia, da un capo all'altro, è una sequenza di alleanze, di cui questa è la prima, nel senso di la fondamentale, non la prima che incontriamo, perché se cominciamo a leggere la Bibbia dal primo libro, che è il libro della Genesi, troveremo anche lì la presenza del termine alleanza, troveremo l'alleanza con Noè, l'alleanza con Abramo e la sua discendenza. Ma siccome abbiamo detto che il libro dell'Esodo è il nucleo di condensazione originario ed originante di tutta la Bibbia, questo significa che le alleanze di Genesi derivano per esportazione, così dire, dalla matrice dell'alleanza sinaitica. Così come tutte le altre alleanze successive che troveremo nella Bibbia derivano dalla matrice sinaitica e ne sono una rinnovazione, per esempio l'alleanza che si trova nel libro di Giosuè proprio all'entrata nella terra di Canaan, subito dopo l'entrata nella terra di Canaan. Così l'alleanza che si trova al ritorno, solennemente rinnovata, al ritorno dall'esilio dopo la distruzione di Gerusalemme e che noi troviamo nell'ottavo capitolo del libro di Neemia. Così le alleanze di cui parlano, l'alleanza di cui parlano i profeti senza riportarne un rituale è l'alleanza sinaitica. Così la nuova alleanza annunciata da Geremia e da Ezechiele è una riedizione, una rifondazione dell'alleanza sinaitica e del popolo di Israele. Anzi, per dire più esattamente, è la Bibbia stessa che si chiama con questo nome, poiché Antico Testamento e Nuovo Testamento significano esattamente Antica Alleanza e Nuova Alleanza. Dunque bisognava occuparci un po' di questo vocabolo fondamentale del linguaggio biblico che incontriamo nel libro dell'Esodo al punto culminante, punto di arrivo di questa lunga marcia che è partita dalla casa della schiavitù, dall'Egitto, per arrivare attraverso il deserto alla montagna del Sinai. Dunque, l'alleanza sinaitica. L'alleanza è chiaramente una parola italiana, traduzione di una parola del linguaggio della Bibbia, Antico Testamento, che è l'ebraico. In ebraico c'è un termine che suona così, berit, e che viene tradotto in italiano alleanza. Come sempre le traduzioni zoppicano. Come sempre, l'abbiamo detto altre volte, ce lo ricordiamo, quando noi, per forza di cose, leggiamo la Bibbia in italiano, se non stiamo attenti, ci viene istintivo di dare alle parole il significato che hanno nella lingua italiana. Questo ci viene spontaneo. Scatta da solo. Ma ahimè, questo ci porta quasi sempre, 95% fuori strada. Perché? Precisamente perché l'italiano che noi leggiamo è una traduzione. È inevitabile che una traduzione abbia di questi problemi. Dunque non possiamo prendercela con le traduzioni. Senza traduzione noi non leggeremo. Il problema non è la traduzione, il problema è che siamo noi che abbiamo bisogno, oltre che della traduzione nella nostra lingua, di un po' di attrezzatura, oltre la traduzione, che si chiama precisamente quella che io dico spesso, la alfabetizzazione. Per esempio, in questo caso, se noi partiamo dall'italiano, alleanza fa subito venire in mente patto, fa subito venire in mente qualcosa che è un accordo bilaterale tra due persone, istituzioni, ma alleanza in italiano dice patto, convenzione, e quindi un fenomeno bilaterale. Ecco, se noi ci avviciniamo con quest'idea all'alleanza sinaitica, andiamo fuori strada. L'alleanza sinaitica, l'alleanza fondamentale di tutte le altre alleanze della Bibbia, quindi la chiave di lettura di tutta la Bibbia da questo punto di vista, è un fenomeno unilaterale. Ben inteso, il linguaggio biblico, la Bibbia, conosce le alleanze come intendiamo noi in italiano, e cioè le alleanze bilaterali. Però quando vuol dire un'alleanza bilaterale, dice di tutte e due le persone, entrambi, plurale, siglarono o stipularono un berit. L'ebraico usa il verbo tagliare, non sappiamo perché, per dire siglare, stipulare un'alleanza si dice tagliare un berit. La Bibbia conosce le alleanze bilaterali, ma allora dice che tutti e due siglarono un'alleanza. Caso dell'Esodo e di tutte le altre alleanze, rinnovazione o esportazione di quella dell'Esodo, si dice che Dio stringe un'alleanza col suo popolo, non che Dio e il popolo strinsero un'alleanza. Questo non ci sta mai da nessuna parte. Questo è fondamentale, è la prima cosa da avere assolutamente chiara. Per confermare questo basterebbe ricordarci che qui e altrove nella Bibbia il vocabolario dell'alleanza è abbinato spesso e volentieri con altri vocaboli che sono promessa, che è unilaterale, oppure giuramento. Vi dovrebbe venire in mente una frase che forse avete usato più di una volta della Bibbia, per esempio quella del cantico di Zaccaria, che noi diciamo sempre nella preghiera delle otto. Si ricordò della sua alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre. Perché alleanza abbinato con giuramento? Precisamente perché si tratta di questo, cioè di un atto, di una iniziativa di Dio nei confronti del suo popolo. Tra l'altro, un'altra conferma ancora di questo è negli studi biblici di questo secolo, il nostro Novecento, soprattutto la seconda metà del Novecento, gli studiosi della Bibbia dell'Antico Testamento si sono chiesti, hanno fatto delle indagini su questa domanda: ma il termine alleanza, questo strano termine berit, da dove viene nella Bibbia? E alcuni celebri studi di esperti del Nuovo Testamento hanno concluso, hanno risolto la domanda quando recentemente, sempre nel nostro secolo, è stata fatta una delle grosse scoperte archeologiche riguardanti la Bibbia, e cioè la scoperta della capitale dell'impero degli Hittiti, vicino alla capitale dell'attuale Turchia, che è Ankara. C'è un sito archeologico che corrisponde all'antica capitale degli Hittiti, Hattusash, dove gli archeologi hanno trovato una biblioteca dell'impero Hittita, e nei documenti di questa biblioteca, opportunamente decifrati, quando furono decifrati, si trovò il modulo, diremmo noi oggi, il modello base di una istituzione politico-giuridica di quei tempi, che era precisamente un'iniziativa unilaterale del re o dell'imperatore Hittita, che stringeva dei patti di vassallaggio con dei principi periferici minori dell'impero, i quali entravano sotto l'ombrello dell'impero centrale, ma a condizioni stabilite dall'imperatore, unilateralmente dall'imperatore, il quale concedeva una specie di protettorato. Questa istituzione politico-giuridica di qualche secolo prima, un paio di secoli prima dell'epoca dell'Esodo, rassomiglia stranamente nel suo schema ai testi biblici sull'alleanza. più ancora che al testo biblico dell'Esodo, a quello del Deuteronomio, del libro del Deuteronomio, e a quello del libro di Giosuè. Questo riscontro, che secondo questi studiosi sarebbe l'origine, la matrice culturale di questo termine e di questo vocabolo, confermerebbe, se fosse necessario, ancora una volta, che il modo come la Bibbia parla di alleanza è quello che si riferisce ad una relazione unilaterale di Dio con il suo popolo, simile a quella del sovrano centrale dell'impero ittita nei confronti dei principi periferici del suo regno. Lo schema, soprattutto nel Deuteronomio e nel libro di Giosuè, è composto degli stessi ingredienti dei documenti ritrovati in quegli archivi. Questo è il motivo per cui si è concluso. Ma la matrice dell'alleanza biblica, culturalmente parlando, dove l'hanno presa questo modo di parlare, questo modo di stipulare l'alleanza? L'hanno preso probabilmente dalla cultura giuridico-politica del Medio Oriente antico, che un paio di secoli prima era, quando il paese di Canaan era soprattutto nell'orbita dell'impero ittita. Ma queste sono solamente delle conferme di ciò che il testo biblico dice. Per esempio, cominciamo a guardare il capitolo 19 e vedremo che comincia proprio con un'affermazione precisa di questo genere. Al terzo mese dall'uscita degli israeliti dal paese di Egitto, proprio in quel giorno, è una specie di coincidenza di date, il giorno dell'uscita e anche il giorno dell'arrivo al Sinai, essi arrivarono al deserto del Sinai, levato l'accampamento da Refidim, la tappa precedente, secondo i capitoli precedenti, arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti alla montagna. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte. Questo abbinamento fra la montagna e la dimora di Dio non è proprio solo della Bibbia, è un dato delle religioni, di molte religioni, questo collegamento della altitudine con quello che la Bibbia chiama l'Altissimo. Del resto, nei libri successivi della Bibbia troveremo altre montagne. Anche l'alleanza del libro di Giosuè si fa sulle montagne del Ebal e del Garizim, che segnano i confini fra la Samaria e la Giudea nella località di Siche. Anche il discorso fondamentale del Vangelo di Matteo sarà ambientato su di una montagna. Anche la cosiddetta trasfigurazione dei Vangeli è ambientata su un monte alto. Dunque, è una specie di elemento standard della cultura non solo medio orientale antica, che di altre religioni, questo abbinamento. Mosè salì verso Dio l'incontro con Dio, quasi che l'incontro con Dio esiga sempre una ascesa. Ecco il perché dell'abbinamento con la montagna, corrisponde all'esperienza spirituale, religiosa, che l'incontro con Dio esige sempre una ascesa. E il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe, a casa di Giacobbe vuol dire i discendenti di Giacobbe, sono il clan familiare trasferitosi in Egitto, l'ha diventato molto numeroso, come dicevano i primi versetti del primo capitolo dell'Esodo. Questo annuncerai agli israeliti. Israeliti è l'altra parola per indicare appunto i discendenti di Israele, secondo nome di Giacobbe. Dunque, in casato, i discendenti di Giacobbe. Gli dirai così: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. Sentite qual è la prima frase del capitolo 19, quello che io ho fatto per voi, come io vi ho sollevati, come fa l'aquila con i suoi piccoli sulle sue ali, e vi ho portati fino a me. Dunque qui si dice che arrivare fino a me non è il risultato di una scalata, ma di una impresa compiuta da Dio. Sentite come in questa frase chiarissima l'iniziativa divina prima di tutto. Ora, continua, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza. Si parla come se l'alleanza fosse stata fatta, evidentemente questa è una frase che introduce il codice dell'alleanza, che segue immediatamente nel capitolo successivo. Questa è la cornice. Questi due capitoli, 19 e 24, sono la cornice del codice dell'alleanza, come abbiamo già detto. Dunque, se voi ascolterete la mia voce, custodirete la mia alleanza, due parole, una più bella dell'altra. Ascoltare la voce. Questo è l'atto di nascita di Israele come popolo di Dio, e fin dall'inizio, fin dalla sua nascita, si dice chiaro, questa frase chiarissima, che proprio per la struttura della carta costituzionale di Israele, della sua nascita nell'alleanza, Israele sarà per sempre il popolo dell'ascolto. Il libro del Deuteronomio contiene la preghiera di Israele come popolo di Dio, come popolo dell'ascolto. Sentite quale nuova definizione di popolo di Dio si affaccia da questo versetto. Popolo di Dio uguale popolo dell'ascolto. Di che? Della parola di Dio. Il libro del Deuteronomio, dicevo, il capitolo 4, dal versetto 6 in poi, riporta la famosa preghiera fondamentale della professione di fede di Israele, appunto come popolo dell'ascolto, come popolo dell'alleanza. Ascolta Israele. Così il capitolo 4, così il capitolo 5 del libro del Deuteronomio ribadiranno questo verbo come un ritornello. Ascolta Israele, Shema Israel. Questa è la sua carta di identità come popolo di Dio. Cosa vuol dire di Dio? Eccolo. Secondo, se voi ascolterete, se voi sarete un popolo dell'ascolto e custodirete la mia alleanza. La mia alleanza sta per codice dell'alleanza, abbiamo già detto, quindi custodire, riferito al codice, vuol dire osservare, praticare. Ecco l'altro verbo caratteristico della carta d'identità di Israele come popolo di Dio. Popolo dell'ascolto, popolo dell'osservanza della parola, dell'obbedienza, della fede. La fede è obbedienza alla parola. Il popolo di Dio si chiama popolo di Dio perché popolo degli osservanti la parola di Dio. Sentite che qui queste due frasi sono messe come condizione. Se voi sarete un popolo dell'ascolto e un popolo dell'osservanza, allora sarete il mio popolo. Prosegue il nostro versetto. Allora voi sarete per me la mia proprietà tra tutti i popoli, traduce traduzione italiana. Qui il testo ebraico usa un termine segulà, che significa sia proprietà, sia soprattutto proprietà preziosa, tesoro, e che perciò viene usato anche con valenza affettiva, come facciamo noi oggi con la parola tesoro, per indicare una persona cara, oppure con la parola cocco. Sentite quale carattere speciale ha qui l'espressione popolo di Dio. Si dice: voi sarete il mio cocco fra tutti i popoli, il mio tesoro. È il dogma fondamentale della fede di Israele, che si chiama la elezione. È il popolo eletto, dove per eletto si dovrebbe tradurre, si dovrebbe spiegare, diletto, che vuol dire amato. Anche qui, se partiamo dall'italiano e dal significato italiano che noi diamo alla parola eletto, da cui viene una parola francese ma di uso comune, élite. Sentite che questo termine nel nostro modo di parlare ha un significato esclusivo, ed è molto comune pensare che il dogma dell'elezione di Israele significhi appunto qualcosa di esclusivo. Ma guardate il testo biblico: voi sarete per me la proprietà, il mio tesoro fra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Mi spiego questa frase qui, se significa l'altra precedente, esclusivo. I conti non tornano. Precisamente perché l'alleanza che è, essendo una iniziativa unilaterale, e qui lo troviamo di nuovo documentato, tant'è vero che viene chiamata la elezione di Israele, non significa qualcosa di esclusivo, ma qualcosa di inclusivo. La Tant'è vero che segue la frase, perché miei sono tutti i popoli. Dunque non la mia proprietà fra tutti i popoli perché gli altri siano popoli stranieri per Dio. Si dice esattamente il contrario. Dunque che significa elezione? Significa incarico, missione, missione speciale. Si sa che una missione speciale presuppone una elezione, ma dipende per far che, se per metterlo in disparte come un privilegiato, posso per affidargli l'incarico di andare a portare agli altri ciò che ha vissuto per primo. Questo è ciò che qua si dice. Ma per adesso non ci fermiamo su questa questione. Notiamo ancora una volta che se partiamo dalle nostre parole abituali andiamo 90% fuori strada. Voi sarete per me dunque la proprietà fra tutti i popoli, il tesoro di sacerdoti, una nazione santa, altre due espressioni che si ritroveranno altrove nella Bibbia, abbondantemente riprese, due espressioni fondamentali della carta costituzionale, della carta d'identità di Israele come popolo di Dio. Volete sapere cosa vuol dire l'espressione popolo di Dio, che viene dalla Bibbia, anche se è l'espressione dominante della Costituzione conciliare, sulla Chiesa? Bisogna che andiate, per esempio, all'origine della Bibbia e del popolo della Bibbia, che è il libro dell'Esodo. Voi sarete per me un regno di sacerdoti. I sacerdoti sono in Israele la tribù, i membri di una delle 12 tribù, che svolgono a nome di tutte e per conto di tutte il servizio della adorazione continua, il servizio di culto, il servizio liturgico, il servizio di Dio. Cioè sono una parte del popolo di Israele investito del ministero, della funzione ministeriale di fare ministerialmente o rappresentativamente in modo continuo ciò che Israele come popolo è per sua natura, per sua nascita. I sacerdoti sono gli addetti al culto di Dio, Israele è popolo di Dio, perché è il popolo di coloro che adorano il Dio della storia, il Dio vivente e vero, il Dio dell'Esodo, il Dio della liberazione. Che sono i suoi servi. In ebraico il culto non si chiama con la parola italiana culto, ma con la parola servizio. Dunque, popolo di sacerdoti, popolo di servi di Dio. Attenzione bene. Attenzione bene cosa significa servi di Dio, perché di nuovo in italiano servo porta in primo piano qualcosa di simile a schiavo. Ora, sarebbe molto in molto stridente contrasto che gli israeliti fossero stati liberati dalla schiavitù per finire in un'altra. Dunque, che cosa significa servire il Dio vivente e vero? C'è in questa espressione, che si troverà tantissime volte nella Bibbia, una portata enorme. È paradossalmente il manifesto della libertà. Perché? Perché chi è servo solo di Dio significa che non è servo di nessun altro. Servi di Dio, ma proprio per questo servi di nessuno, significa il manifesto della libertà. Significa una cosa enorme che la Bibbia ripete continuamente, cioè che la radice della libertà, della vera libertà, sta nel non fare l'errore fondamentale che la Bibbia chiama l'errore per eccellenza, il peccato, che è quello di pensare di poter essere autonomi, indipendenti da Dio. Cioè di non avere da render conto a nessuno. Mentre viceversa, proprio l'essere sottomessi volontariamente all'unico regno di Dio, come direbbero i Vangeli, con un'espressione comunissima nei Vangeli, proprio questo ci rende liberi da ogni possibile assoggettamento a chiunque. L'adorazione di Dio è dunque la garanzia della libertà e della dignità dell'uomo. Pensate che affermazione enorme si trova in questo parlare di culto come di servizio. Nazione santa è l'altra espressione qui usata. Nazione, popolo, santo, la parola santa nella lingua originale della Bibbia ebraica significa speciale, separato, distinto, diverso. In che cosa diverso? Precisamente perché è un regno di sacerdoti, perché un popolo di Dio, servo di Dio, ma di nessun altro. Non a caso questo popolo nella sua storia secolare ha mantenuto una gelosissima coscienza della propria unicità e della propria il monoteismo, che è la professione di fede di Israele, il monoteismo ha un risvolto addirittura politico, oltre che individuale, di questo genere. La custodia, la garanzia e il fondamento della libertà. Questo proietta su quello che sarà poi il codice dell'alleanza che viene subito dopo e la stipula dell'alleanza proietta questo grande titolo, e cioè il titolo di un popolo libero. Il codice dell'alleanza, manifesto della libertà. Questa libertà, la libertà del popolo di Dio, dei figli di Dio, come avrebbe detto, come dirà poi il Nuovo Testamento, prendendolo da qui, perché il Nuovo Testamento fa parecchie volte una rilettura dell'Esodo. Non a caso, precisamente, cominciando dal termine alleanza, la nuova. Noi siamo tutti figli dell'Esodo, noi siamo tutti figli di questa carta d'identità. Ora, vedete bene da questa frase, ci siamo fermati un po', precisamente perché si tratta della frase principalissima del capitolo 19 e di tutto il blocco di capitoli sull'alleanza. Perché ne dà subito il quadro esatto. Iniziativa di Dio, che libera dall'Egitto e dopo la liberazione dall'Egitto fa nascere un popolo con queste caratteristiche. Parola italiana molto giusta, che non ha in questo caso ambiguità se precisata bene. L'alleanza è un rapporto, una relazione. Noi diciamo relazione per le relazioni tra le persone. È una relazione interpersonale. Guardate bene questo termine che è la matrice fondamentale di che cosa significa la religione o il popolo di Dio nella Bibbia, o la fede. Significa una relazione interpersonale tra Dio e il suo popolo. Ma quale relazione, visto che abbiamo detto unilaterale? È una relazione del tipo relazione genitoriale. Qual è la relazione interpersonale che noi conosciamo nella nostra esperienza umana come una relazione unilaterale? È la relazione genitoriale. Sapete bene che con i genitori non si potrà mai fare pace. Non è una relazione tra due partners, perché uno dei due ha partorito, ha generato l'altro. Non è possibile fare pari, è una relazione distorta. L'altro aggettivo, l'altra faccia della medaglia che non ci sfugga, è una relazione d'amore. Non è un patto di vassallaggio come quello dell'imperatore Tito. Se anche quella fosse la matrice culturale del termine, come sembrano dire questi studiosi, la Bibbia però questo termine lo ha preso, usato, coniugato nel suo specifico linguaggio, che è religioso, non statale, giuridico, politico. Dunque, fin dall'origine, fin dal nucleo di condensazione originario ed originante di tutta la Bibbia. La Bibbia ci presenta la relazione con Dio come una relazione genitoriale. Quando poi maturerà il modo di chiamare Dio Padre, sarà solo l'esplicitazione di questo che c'è già qui. Ecco perché l'alleanza è davvero una matrice universale di tutto il linguaggio divino. Perché stabilisce una delle cose fondamentali della relazione con Dio e di quella che noi chiamiamo la religione. Il Dio vivente e vero, il Dio dell'Esodo, è un Dio che prima di tutto ha fatto per noi tutto e perciò di fronte al quale non resta che rispondere. Non si può fare qualcosa, si può rispondere. Vedete come questo non è per niente lontano dal Nuovo Testamento. Vedete come di nuovo Antico e Nuovo Testamento non sono così abissalmente differenti. Questo è il nocciolo della questione, su questo ci siamo fermati un po' di più, precisamente per questo. Perché questo è il nocciolo della questione. Il capitolo 19 continua con lo scenario dell'alleanza, uno scenario di tipo maestoso, uno scenario di tipo grandioso, si chiama in termine tecnico una teofania. Parola che usano gli studiosi della Bibbia per indicare l'insieme di fenomeni audiovisivi che costituiscono la cornice nei testi biblici di un momento solenne di intervento di Dio nella storia. Un affacciarsi di Dio sulla nostra storia viene incorniciato, presentato con uno scenario di questo genere, non solo qui, ma anche altrove, in altri passi della Bibbia. Vi ricordate che già Mosè, quando aveva avuto la sua vocazione nel capitolo 3 del libro dell'Esodo, si era trovato ad un incontro personale con il Dio dell'Esodo tramite un scenario di tipo teofanico. Nessuna figura, solo una voce che parla dal fuoco, una voce di fuoco, il famoso roveto ardente. Vedete, qualcosa di simile è la seconda metà del nostro capitolo 19. Si delimitano bene i confini della montagna, i confini della stanza dell'incontro con Dio o della montagna come sua dimora. Si delimitano bene i confini, perché chi varca quei confini compie un attentato alla sovranità assoluta di Dio, una specie di delitto di lesa maestà. Questo modo di parlare, maestà, regalità, sovranità, questa cornice, questo scenario di questo tipo, che cosa sottolinea? Che la straordinaria vicinanza, la straordinaria e speciale iniziativa speciale che si chiama l'elezione di Dio nei confronti del suo popolo va mai comunque banalizzata. Non è mai comunque quello che noi chiamiamo prendere confidenza nel senso negativo del termine. Chi fa l'alleanza come soggetto protagonista resta l'indicibile, l'ineffabile, l'Altissimo. Questo, notate bene, non per allontanare, perché non c'è nessuno che come il Dio di Israele, il Dio dell'Esodo, sia vicino al suo popolo, alla testa del suo popolo, in mezzo al suo popolo, è il liberatore, il conduttore, ma precisamente perché non si perda l'idea, non si perda, non l'idea, ma l'esperienza, la verità fondamentale del rapporto con Dio, che è il rapporto con colui che è totalmente diverso, assolutamente altro da noi. Non si tratta di uno alla pari. Sentite di nuovo la sottolineatura che si tratta di un rapporto dispari. Dispari, che non significa distante, scostante, perché appunto come il rapporto genitoriale è un rapporto di amore. Ma soltanto alcuni gravissimi malintesi della nostra cultura moderna hanno confuso l'amore con la mancanza di ogni rispetto. Il rapporto genitoriale si chiama così perché non è alla pari. Chiunque lo volesse far diventare alla pari farà soltanto deformazione della verità, pagandone tutte le conseguenze. A maggior ragione questo vale nel rapporto con Dio. Ed è questa la verità di questo scenario strano che a prima vista siamo tentati di leggere come i segni di un rapporto. Scenario e la cornice teofanica nella Bibbia non significa la distanza, ma la diversità. Non significa un'assenza di rapporto, mettere dei cuscinetti, mettere degli isolanti. Significa mantenere correttamente il rapporto per quello che è. Qualunque relazione interpersonale ha questa medesima legge. O è prima di tutto vera, leale, corretta, o diventa un pateracchio. Questo per dirci qual è il criterio di lettura di questo scenario teofanico, che è la seconda metà del capitolo 19. Analogamente, il breve capitolo conclusivo, l'altro lato della cornice del codice dell'alleanza, che è il capitolo 24, presenta un rituale dell'alleanza o della stipula dell'alleanza che sarà poi tante volte ripetuto nella Bibbia e che è quello dell'alleanza stipulata, siglata con il segno del sangue. Anche per noi una delle relazioni interpersonali più strette si chiama relazioni di consanguinità. Dunque non è strano che si prenda il segno del sangue per siglare una relazione, come l'abbiamo chiamata. La stipula dell'alleanza è fatta dunque presso un altare che rappresenta l'iniziativa divina, il culto di Dio, l'adorazione di Dio, e dall'altra parte ci sta il popolo. L'aspersione del sangue sull'altare e sul popolo, proclamando: questo è il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi, sulla base di queste parole, sulla base del codice dell'alleanza, è nient'altro che lo scenario rituale di questo giuramento o di questo impegno unilaterale di Dio nei confronti del suo popolo. Di questa promessa, di questo giuramento, di questo impegno unilaterale, il segno del sangue dice solamente che Dio considera il suo popolo come la sua famiglia, i suoi consanguinei. Dice una relazione inscindibile, irreversibile, una fedeltà per la vita. E tutta la Bibbia proclamerà da un capo all'altro l'eterna fedeltà di Dio al suo patto, nonostante le infedeltà del suo popolo. Naturalmente resta vero che dentro questi capitoli bisogna che ci passiamo personalmente. Abbiamo detto grandi linee quello che era indispensabile per orientarci. Bisogna che ci passiamo. Ci fermiamo qui su quelli invece che avevamo scorso ieri sera. Ci siete passati secondo la promessa? Bene, allora se ci sono delle cose da dirci le diciamo subito. Perché la Bibbia dice questo, perché nella Bibbia c'è scritto così, che senso ha questo? Innanzitutto abbiamo visto che, ieri sera l'abbiamo accennato, che il combattimento Israele-Amalek sta per il combattimento spirituale, la lotta della tentazione, che tutta la Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, continuamente ribadisce, ripeterà come una nostra caratteristica, la caratteristica dei credenti in questo mondo. Il credente in questo mondo, che dice la prima lettera di Giovanni, è tutto immerso nel maligno, non può che essere una persona che avrà sempre comunque da lottare Gesù ai suoi discepoli nell'ora tragica della sua preghiera nell'orto darà come consegna: vegliate e pregate. Gli evangelisti chiameranno quella preghiera di quella sera agonia, che vuol dire lotta, precisamente la lotta contro la tentazione, cioè contro un'impostazione della vita che continuamente ci risucchia. Se noi non siamo vigilanti e protetti, attrezzati adeguatamente. Dunque, abbiamo già detto che questo combattimento è l'icona, lo specchio del combattimento del credente nella storia dominata dal maligno, dal peccato, inquinata dal peccato. Qui, dunque, attraverso l'immagine dell'educatore di Israele, Mosè, che sta sulla montagna, ancora la montagna, dunque alla presenza di Dio, con le mani alzate, che sono, sapete, come vi ricorderete dall'anno scorso forse, il gesto che Mosè compie a nome di Dio sul Mar delle Canne, perché si apra. Dunque sono il gesto della comunicazione con Dio, o dell'intervento di Dio, del far intervenire Dio nel combattimento della storia. Sono il grande tema della preghiera come lotta, che tante volte ritroveremo nella Bibbia del Nuovo Testamento, per esempio nelle lettere di Paolo, oltre che nei Vangeli, dove vi ho detto per Gesù. La preghiera come lotta, la preghiera strettamente legata al combattimento spirituale, ha in questo episodio dell'Esodo uno dei suoi specchi caratteristici. Dunque si riferisce, significa precisamente questo, che il combattimento spirituale, per essere affrontato il combattimento della fede o della perseveranza, della fedeltà in questo mondo, per essere affrontato necessita come attrezzatura del fare intervenire Dio. Gesù avrebbe detto una volta ai suoi discepoli che certi demoni non si scacciano che con la preghiera e con il digiuno, a proposito di un esorcismo che non erano riusciti a fare. Dunque, c'è tutto un filone della Bibbia, anche nel Nuovo Testamento, che parte da qui e da questa immagine, e che interpreta, prolunga, sviluppa e attualizza questa immagine per noi e per tutti i credenti di tutti i tempi come la necessità di un'attrezzatura di relazione con Dio, di intervento di Dio nella nostra storia, perché la grande lotta del credente contro regno del male che domina il mondo possa essere sostenuta. Ogni qualvolta cessa questa attrezzatura, il combattimento inevitabilmente si perde. Questo mi pare, se ho capito bene, no? Quello che chiedevo. Thank you. Direi di no, perché là Gesù invita alla fiducia. Questa è una contestazione di Dio, è la dimostrazione del contrario della fiducia, dell'incredulità, della mancanza di fede, del fare cilecca come credenti. Ma quello che invece è di grande interesse è mostrare, dunque, che questo Dio dell'Esodo, il Dio della Bibbia, convive con i capricci del suo popolo, si prende cura del suo popolo, nonostante i suoi capricci. Cioè, di nuovo abbiamo un'immagine di Dio, questo benedetto Vecchio Testamento, che si dice solitamente che presenterebbe un Dio così antipatico e feroce. Guarda caso, nell'Antico Testamento abbiamo l'immagine di un Dio che tratta col suo popolo da grande educatore, precisamente come uno che ascolta anche i suoi capricci, o che è fedele nonostante le sue infedeltà, che risponde nonostante che non se lo meritino, diremmo noi oggi. Dunque un Dio della gratuità. Dio che pazientemente si abbassa a trattare, tra virgolette, con i capricci del suo popolo. Grande lezione, perché cosa vuol dire educare? Educare vuol dire fare i conti anche con gli sbagli e con i capricci. Vuol dire la maniera di mantenere una relazione di crescita attraverso e nonostante le crisi. Veramente si può dire che qui abbiamo il Dio dell'Esodo, lo specchio, l'icona, la matrice del grande educatore. Abbiamo uno specchio non indifferente. Non so cosa voglia dire esodo sempre più misterioso, ma ad ogni modo, per quanto riguarda invece l'altra cosa, stava dicendo... Quindi, ho capito. Nello scenario teofanico, lo scenario si chiama così, e io ho usato questo termine appositamente, perché si tratta di una cornice, non del quadro. Dunque, non si può scambiare la cornice con il quadro. No? Si dice perciò che la teofania, dicono gli studiosi della Bibbia, è un genere letterario. Cosa vuol dire genere letterario? Vuol dire soldoni, la cornice rispetto al quadro. noi dobbiamo guardare il quadro, non scambiarlo con la cornice, perlomeno se c'è la cornice, che è bella anche quella, bella o brutta che sia, insomma, serve per il quadro, non viceversa. Ed allora, a proposito di questo scenario dell'alleanza o del codice dell'alleanza, è abbastanza chiaro che si tratta di una cornice teofanica, quella che viene indicata, che sta ad incorniciare il quadro, che sarebbe appunto uno, l'alleanza come l'abbiamo spiegata, almeno a grandi linee. Due, l'altro aspetto dell'alleanza come l'abbiamo spiegata, e cioè che alleanza non significa confondere o abolire la diversità del Dio assolutamente santo o tre volte santo, come troveremo in Isaia, cioè assolutamente diverso da noi, resta Dio pur essendosi fatto l'educatore del suo popolo. Di qui lo schema della montagna, della scesa, della discesa, della nube, degli uomini, del scenario di terremoto, di tempesta che circonda il monte, che è uno scenario funzionale a queste affermazioni dell'assoluta, enorme, incomparabile, inaudita, indicibile gratuità di un Dio che si fa in questo modo educatore del suo popolo. Noi dal Nuovo Testamento e dalla Nuova Alleanza siamo stati abituati a concepire la Nuova Alleanza come una relazione filiale con Dio. Attenzione che noi più di una volta rischiamo con il discorso dell'essere figli di Dio di snobbare alla maniera umana la relazione con Dio, di farla sdilinguire o ridurre o abbassare al livello di una relazione familiare nel senso umano del termine, dunque con tutti i suoi difetti, compreso il sentimentalismo, compreso tutto ciò che sono delle sbavature della relazione interpersonale, in cui si giocano i ricatti affettivi, che sono tra le più paurose manifestazioni di perfidia umana. Dunque, uno scenario fatto apposta per dichiarare e definire che il rapporto assolutamente gratuito di Dio con il suo popolo non toglie un millimetro al fatto che si tratta di Dio e dell'uomo. Cioè, non una sottolineatura ancora più forte dunque del rapporto di, che abbiamo chiamato, genitoriale o dispari. Questo è il quadro, cioè l'affermazione importante in funzione della quale è stato costruito lo scenario. Dunque non è lo scenario che è un'impalcatura che deve attirare la nostra attenzione, ma ciò che lo scenario sorregge. L'impalcatura è fatta per l'edificio, non viceversa, e una volta che non ce n'è più bisogno, tra l'altro, la si smonta. questo che volevo dire, non so, ho capito? Penso che se per mistico non intendiamo un misticistico, cioè una deformazione della mistica che di carattere fondamentalmente intimistico e sarebbe del tutto inappropriato, del tutto fuori strada, se per mistica si intende un rapporto interpersonale con Dio, che la Bibbia chiama in altri libri più avanti un rapporto faccia a faccia. Ad esempio nel libro dei Numeri si dirà che Mosè ha con Dio un rapporto faccia a faccia come un amico con il suo amico. Se si intende questo per mistica, cioè un rapporto interpersonale, un rapporto di esperienza religiosa ad altissimo livello, se è questo che si intende, lo scenario biblico, il linguaggio, sicuramente intende indicare qualcosa del genere. Intende indicare un'esperienza religiosa e un rapporto di Mosè con Dio di carattere così eccezionale, così, come dire, eccezionalmente autentico, eccezionalmente in sintonia, da poter dire che egli è il mediatore o l'interprete autorizzato della parola, del codice, dell'alleanza. Più in là di questo, cioè poter dire quanto la Bibbia ci permette di andare dentro alla vicenda personale di Mosè, alla biografia spirituale di Mosè, questo non è possibile. La Bibbia non ci dà i dati per poter andare più in là, ma che certamente voglia dirci che si è trattato di un personaggio religioso, di un grande educatore e fondatore di un popolo, dell'ispiratore, interprete, mediatore del codice dell'alleanza, dell'educatore alla fede monoteista. Questo sì. Resta il patto di passare dentro i testi, eh? Chi non legge in compagnia o è un ladro o è una spia. Servizio, quale servizio io vedo, ha detto, cosa vuol dire? Il servizio io lo vedo, quale servizio?
Allora, lei dice che è servo di Dio, non è servo di nessun altro, e io invece il servizio lo vedo agli altri.
Ma in chi? In che cosa? A cosa si riferisce?
Lei si riferiva al sacerdote.
No, io mi riferivo all'adorazione di Dio. Allora, e il culto che viene chiamato così, servizio di Dio.
che la teofania evidente la diversità non la distanza. Qui c'è più si vede anche l'evidenza del fatto che diciamo esalta il limite
sì, delimitazione del territorio.
Cioè, mi sembrava di poter diciamo, cogliere il concetto che i luoghi nei quali il Nero si rende presente comunque restano proibiti, no? E qui un'evidenziazione forte, perché il popolo ha visto questa distanza.
Si può dire qui che c'è una, se vogliamo, una matrice, un anticipo del luogo sacro come configurazione spaziale visibile di questa grande cosa, cioè che l'appuntamento con Dio ha dei caratteri unici fuori del resto dei nostri rapporti spazio-temporali. Questo, o fin qui, attraverso questa delimitazione territoriale, si può dire che ci sia anche questo, cioè un suggerimento del luogo sacro o della delimitazione dello spazio come manifestazione, concretizzazione visibile che poi diventerà, poco più avanti nell'Esodo, la tenda dell'appuntamento, antenato a sua volta del Tempio in muratura, Tempio dei Nomadi, poi ci sarà il Tempio in muratura all'epoca della sedentarizzazione. Senza dubbio ci può essere qui la matrice, diciamo, dell'architettura sacra di Israele o del concetto di luogo santo, ma anche il concetto di luogo santo, cioè la formulazioni in termini spaziali, anche quella di tipo rituale, strumentale, puntuale, come luogo sacro, è uno strumento espressivo di quell'altra cosa fondamentale. Invece è il grande messaggio che sta dietro alla scena teofanica, cioè paradossalmente l'incontro con Dio, ma un incontro con Dio che non ha figura, non è possibile incontrare direttamente, solo la voce, solo il suono, cioè la sottolineatura del fatto che non ci si può rapportare con Dio. Per esempio con un'altra persona io posso avere un rapporto non soltanto di ascolto mediante una specie di intermediario, ma un ascolto diretto, ma questo indica un rapporto di tipo paritetico. E qui invece si vuole sottolineare un rapporto di tipo dispari, e non tanto e non solamente dispari come lo è il rapporto genitoriale. L'abbiamo preso come parametro per capirci, ma evidentemente come un rapporto dispari, molto più dispari di quello che noi conosciamo nella nostra esperienza. Anche dunque le delimitazioni spaziali, che al massimo possono essere prese come l'anticipo di quel che verrà nei capitoli successivi, la delimitazione di un luogo sacro, come però strumento espressivo, come per così dire configurazione spaziale del rapporto con Dio come il rapporto con l'assolutamente altro. Sì, che ci sia la necessità di tradurre in termini anche spaziali o grafici o visivi una cosa del genere. Questo è testimoniato anche da Israele o dal resto poi del libro dell'Esodo, quindi questo ci si può anche vedere, ma sempre anche questo strumento espressivo del altro messaggio, dell'immagine di Dio tipica del Dio di Israele, che è il Dio tre volte santo, come direbbe poi il profeta Isaia in quel passo famoso, quell'altra teofania successiva che si trova nel libro di Isaia.